vi invito a lasciarci insegnare a maestrare da San Paolo. Una premessa, prima di parlare della preghiera e del suo valore teologico per l'evangelizzazione, in poche parole, chi è San Paolo? Io ho riassunto così: Paolo è un uomo giustificato, un uomo di fede. Un'avvertenza: se non riuscite a capire qualcosa di queste tematiche, lì tra i parentesi quadrati ho messo i numeri del catechismo della Chiesa Cattolica, dove potete approfondire o chiarire le idee se qualcosa non viene capito. Quindi, se non riesco a spiegare bene questa cosa della giustificazione, andate a quei numeri del catechismo che sono bellissimi. Quindi meno male c'è il catechismo che mi aiuta. Paolo, un uomo giustificato, un uomo di fede. Almeno quando io leggo le lettere di San Paolo, cioè mi sembra che San Paolo è uno che vive fuori del mondo, non perché sia fuggito di questo mondo, ma perché sembra vivere in un'altra dimensione, in una dimensione diversa di tutto il resto delle persone, e parla sempre così con queste opposizioni, le conosciamo bene. Gli uomini sono i figli della notte, noi siamo figli della luce, noi siamo gli uomini spirituali, gli altri sono gli uomini carnali, noi siamo nuove creature, cioè parla sempre così come se San Paolo fosse passato a un'altra dimensione. E questa, penso io, sia la giustificazione. C'è un testo, ci sono tanti testi, voi sapete che gli sviluppi maggiori sulla giustificazione le troviamo nella lettera ai Romani e ai Galati. Ci sono tanti testi, ho scelto un testo, Romani 5:1-2, che ci dice qualcosa della giustificazione in un modo molto semplice. Vi invito ad ascoltare allo stesso San Paolo. Ho invitato qua San Paolo che ci parlerà, quindi ascoltiamo San Paolo questi due versetti.
Quindi la lettera ai Romani 5:1-2. Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia, nella quale ci troviamo e ci vantiamo, salvi nella speranza della gloria di Dio.
Due cose di questo testo. Siamo in pace con Dio. Siamo in pace con Dio. Non so se voi siete mai stati arrabbiati, in litigio, in non pace con qualcuno. Sapete che cosa significa? La distanza che può creare un attrito, un litigio. Invece quando siamo in pace, siamo in comunione, le cose sono belle, tranquille. San Paolo sta dicendo: io e quelli che credono in Cristo si trovano in pace con Dio. Quindi il credente non sta più lontano di Dio, non è uno estraneo a Dio. Dio non è arrabbiato con questo uomo. Perché? Perché Cristo ci ha riconciliato e ci ha fatto riavvicinare a Dio. Siamo in pace con Dio. E in più, in questo testo, San Paolo sta dicendo che non soltanto siamo in pace, stiamo bene, ma che viviamo nella grazia di Dio. E per questo sembra che Paolo abitasse in un'altra dimensione. Perché? Perché sta dalla parte di Dio, non si sente più lontano di Dio, come se Dio fosse lontanissimo, trascendente. No, è stato preso, riconciliato, salvato, sa con Dio. Quindi l'uomo che prega è questo, un uomo che si sente non nemico, non estraneo a Dio, ma l'amico di Dio, l'uomo che vive in Cristo. È Cristo che vive in me. La mia vita, la nostra vita è nascosta in Cristo. Questa è una premessa fondamentale per la preghiera. Chi sta pregando è uno che sta con Dio, che vive in Dio. E in più, San Paolo è un uomo di fede, cioè crede appunto in questo, crede che Gesù ci ha riconciliato con il Padre, ci ha perdonato, ci ha salvato, e per questo abbiamo la vita divina, la vita dei figli di Dio. Sentite questo piccolo testo di 2 Corinzi 4,13, San Paolo.
Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo.
Crediamo, perciò parliamo. È un testo che si riferisce al ministero apostolico, all'annuncio degli evangelizzatori. Annunciamo quello che noi crediamo, parliamo di ciò che crediamo. Ma vi invito a pensare anche questo testo in riferimento alla preghiera. Credo, perciò parlo. Non soltanto parlo di Dio agli altri, ma credo, perciò parlo con Dio. Parlo con Dio. Perché se sono uno che ho fede, so che Dio è vicino, vicino, come dicono nella TV, no? Vicino, vicino. Siamo vicini, vicini. E quando stiamo vicini, vicini, possiamo comunicare. Credo, perciò parlo.
Don Massimo parlava della sua catechista, io parlo anche della mia catechista, anche una donna, una ragazza semplice, che quando ci ha spiegato nel catechismo per la prima comunione che cosa è la preghiera, ci ha detto questa ragazza: la preghiera è parlare con Dio. Così, semplice, parlare con Dio. Se volete pregare, andate in chiesa, lì dove trovate il lumino acceso, andate lì e parlate che lì c'è Dio. Questa è stata la definizione più semplice che ho compreso, essendo un adolescente, figlio di un padre comunista, quindi io non ero molto, molto immerso nelle cose della fede, ma questo è un altro capitolo a cena di raccontare in particolare. Ma, cioè, Paolo, uomo giustificato, si sente riconciliato con Dio, salvato da Gesù Cristo, non nemico di Dio, non estraneo a Dio, amico, anzi figlio di Dio. Ci crede in questo e perciò parla con Dio. Quella è la premessa. Adesso entriamo un po' in alcune delle forme della preghiera che ci possono aiutare a capire anche qualcosa dell'evangelizzazione. Noi sappiamo che il vocabolario, la terminologia della preghiera è molto vasta, no? In tutte le lingue, non c'è una sola parola per significare significare preghiera, ma sono diverse parole che, con cui si spiega quell'azione di comunicarsi con Dio, no? Aiutatemi, in italiano ci sono tante, c'è la preghiera, pregare, c'è anche invocare, orare, sì? Orare, adorare, lodare, benedire, chiedere, chiedere è un verbo che si usa anche nel Nuovo Testamento, il verbo chiedere, ringraziare, no? Tutte queste, anche in tutte le lingue, non lo so, in ungherese come si dice preghiera?
I Marcos di.
Bello. Visto? Che bello. In spagnolo oración, no? Oración. Nel greco del Nuovo Testamento ci sono anche una diversità di parole per esprimere questa realtà. E io vorrei parlare di soltanto alcune di queste forme di preghiera. Quindi andiamo al numero uno. La prima cosa, rendere grazie. La prima cosa, rendere grazie. Vi spiego questo particolare che è molto significativo. Non so se voi avete mai fatto caso a come incomincia il Nuovo Testamento. Quali sono le prime parole del Nuovo Testamento se noi lo prendiamo non nel ordine canonico, Matteo, Evangelista, Matteo fino all'Apocalisse, ma se lo prendiamo nel ordine cronologico, nell'ordine in cui sono stati scritti i libri del Nuovo Testamento. Qual è stato il primo libro del Nuovo Testamento? No, non è stato i Vangeli, sono il primo testo scritto del Nuovo Testamento verso l'anno 50, più o meno 50-51, è un testo di Paolo. Sono i primi scritti, sono i testi di San Paolo. E il primo, e abbiamo anche l'evidenza archeologica, è la lettera ai Tessalonicesi. La lettera ai Tessalonicesi. E sapete come inizia la lettera ai Tessalonicesi? Come inizia ogni lettera, no? Con salutino, benedizione e una preghiera di ringraziamento. Quindi pensate che è significativo. Le prime parole del Nuovo Testamento sono una benedizione e una preghiera di ringraziamento. Ascoltiamo questa parola, questa preghiera di ringraziamento dalla bocca di Paolo.
Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presenti l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro.
Bellissimo. Paolo, Silvano e Timoteo rendono grazie a Dio per questi primi cristiani che si erano convertiti. Questi cristiani provenivano non dal giudaismo ma del paganismo. Ci sono alcune cose molto, molto belle dietro questo ringraziamento. La prima cosa che l'evangelizzazione di Tessalonica è stata molto veloce, secondo il capitolo 17 degli Atti, cioè Paolo non ha avuto molto tempo per questa evangelizzazione perché i giudei lo hanno cacciato via. Dice che Paolo ha insegnato quasi un mese lì, ma in quel mese Paolo è riuscito a consolidare una comunità di cristiani. anni convertiti al cristianesimo. Pensate, in un mese. È possibile, sì. E sentite, avete sentito il motivo per cui ringraziava San Paolo. San Paolo ringraziava perché questi di Tessalonica avevano già le virtù teologali, la vita teologale. Ringraziava per la loro fede, per la loro carità, per la loro speranza. Quindi non è bastato molto per far passare queste persone che non conoscevano a Gesù a questa nuova dimensione della grazia e della vita cristiana. Questo già è uno spunto interessante per il nostro apostolato. Ci sarà sempre chi ci rifiuta, chi ci batte la porta in faccia, e niente da fare. Ma ci saranno sempre altri che accolgono in fretta, velocemente e con grande gioia la fede. E questi in Tessalonica, quella è l'altra cosa interessantissima, non è che vivessero nel paradiso dove tutto era facile, dove sì, tutto era favorevole alla fede. Sapete qual era la caratteristica principale di questi primi cristiani? La tribolazione, la persecuzione anche da parte dei giudei. E in un momento Paolo chiama questi di Tessalonica, voi gli afflitti, li chiama così, gli afflitti. Non era facile per loro la situazione. E comunque a questi cristiani, San Paolo è capace di dire, come si dice? Che sta sempre a lei, siate sempre lieti. Sempre, sempre lieti. Sempre lieti. Pregate sempre, rendendo grazie sempre a Dio. In quella situazione un po' complessa, Paolo invita ai tessalonicesi a rendere grazie a Dio. Qualcuno dice no, sarebbe piuttosto una preghiera di intercessione, una preghiera di liberazione, chiediamo a Dio che allontani da noi la sofferenza, la tribolazione. No, 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 Paolo dice rendete grazie a Dio, sarete contenti, felici. Questo soltanto lo può dire uno che si sente molto sicuro del suo rapporto con Dio, la premessa di cui abbiamo parlato. Qual è la filosofia del rendimento di grazie? C'è una logica temporale, e qua c'è il collegamento con l'evangelizzazione. Il ringraziamento di solito, penso che è così, no? Si fa riguardo eventi che sono successi nel passato o per questioni del momento presente. Io vi dico grazie per quel pensiero così bello che mi avete dato a Natale, grazie, molto generoso, sì. Oh, grazie di essere qua ascoltandomi dopo aver sentito tutte queste persone dopo la mesa e con un po' di fame. Grazie perché siete qua ascoltandomi. Ma se io vi dico grazie per il pranzo di Pasquetta, della prossima Pasquetta, non funziona. Perché? Perché prima devo venire da voi per vedere come la vostra cucina, come fate quel arrosto, no? E poi vi dico se vi ringrazio o no, vero? Quindi il ringraziamento capita soltanto perché è successo qualcosa o perché sta accadendo qualcosa. E se il Nuovo Testamento incomincia ringraziando è perché è successo qualcosa e perché sta accadendo qualcosa. E sappiamo qual è l'evento, no? L'evento della salvezza. Cioè si comincia ringraziando perché Dio ha operato e perché Dio sta operando.
preghiera di ringraziamento. E magari possiamo noi abituarci a incominciare sempre, forse non sembra tanto logico, ma provate a incominciare la vostra attività apostolica rendendo grazie, pregando più o meno così: Signore, io ti rendo grazie perché sto per andare a quella casa, puoi incontrare questo gruppo di persone, sto per andare, ma ti rendo grazie perché so che tu ci sei già, che tu stai già operando nei loro cuori, o come piace dire a Papa Francesco, che tu stai primereando, e sei tu quello che primerea, e per questo ti do grazie, perché so che io non arriverò lì a cominciare, ma perché tu già hai incominciato la tua opera. Questo è il valore teologico dell'evangelizzazione, della preghiera di ringraziamento. Numero due, per essere lode della sua gloria. Vi posso raccontare un aneddoto che mi fa ridere tanto. Posso? Sì? Non so se da queste parti, ma io provengo da un continente, cioè, molto tropicale, no? C'è tanta musica, festa, c'è gente che ha la musica, il ballo nel sangue, ci piace tanto la musica. E ci sono tanti sacerdoti che suonano, ballano, cantano molto bene, e purtroppo alcuni di loro sono diventati, ci sono alcuni casi di sacerdoti che diventano un po' pop stars, pop stars, e quindi fanno delle cose molto particolari, fanno delle messa, la messateca, discoteca, messateca, quindi fanno delle eucaristie che sono come un concerto con tanti canti, che è molto bello, ma un po' esagerato, no? Perché con giochi di luci, con fumo, con queste cose qua, cioè, è vero, è così. Sono casi isolati, no? Non pensate che tutta America Latina, cioè, no. E purtroppo questi sacerdoti diventano un po' delle stars, no? C'è uno che viste come un cowboy americano, che col coletto, no? Con il cappello, con tanto di stivali, sì? Un cowboy. E pensate, questo sacerdote che ha tanti seguaci, no? Tanti fans, no? Ha fatto un calendario per l'anno 2019, un calendario 2019. E per ogni mese, sapete che cosa ha collocato? Una foto sua, sempre col cappello, con un vestito di cowboy, col colletto, e in ambienti diversi, nella sacrestia con la chitarra, in un prato con la chitarra, su un cavallo con la chitarra, cioè, sempre lui, senza gente, non ci sono fedeli, non ci sono i bambini, no, soltanto lui. Anche nel giorno del compleanno, il giovedì santo, è l'anniversario della messa, c'è una foto più piccola, no? Un po' per ricordare alla gente che... E amico mio, ho portato alcune copie, uscendo se qualcuno vuole... Ma come si dice, comprereste un calendario così? No, e lo hanno comprato in tanti, no? Perché ha fans. Ma che significa questo? Che significa questo? La famosa autoreferenzialità. Cioè, sembra incredibile, ma è così. Perché la la signora lì nella cucina tutti i giorni deve vedere il prete?
No,
non è così. A chi appartiene la lode e la gloria?
A Dio.
È bellissimo, no? Perché nella messa, no? Il santo che voi cantate, quel ave che voi cantate dopo la dossologia, no? Quella dossologia dove diciamo per Cristo, con Cristo in Cristo, Dio Padre mio, ogni onore e gloria, ogni onore e gloria è per te, per sempre. La gloria è per Dio. E mi è piaciuto che oggi ho sentito tanta preghiera di lode. E alcuni di voi siete abituati a quel ritornello che è molto bellissimo e che Paolo lo riporta tante volte nelle sue lettere. Lode e gloria a te, Signore, qualcosa del genere. Anche Paolo quando sta scrivendo parte dice gloria al Signore. Ascoltiamo per esempio una dossologia, questa si trova nella lettera a Timoteo, a questo caro compagno di avventure di Paolo. Ascoltiamo quella dossologia.
Ti ordino, è per il 6:14, giusto?
Sì, 14:16.
14:16. Ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà noi mostrata da Dio, il beato e unico sovrano, il re dei re e signore dei signori.
E continua? Non c'è la...
Ah sì, fino a 16. Il solo che possiede l'immortalità e abita una luce inaccessibile. Nessuno tra gli uomini lo ha mai visto né può vederlo. A lui onore e potenza per sempre. Amen.
A lui onore e potenza, per sempre. Di questo sì vale la pena di fare un calendario, sì vale la pena guardare ogni giorno, questo lo metta veramente. Ma dobbiamo riconoscerlo, c'è sempre quella tentazione della vanagloria, quella tentazione di essere riconosciuti, perché è molto umano. Una delle cose peggiori nella vita è non essere nessuno per nessuno, che nessuno mi riconosca, che io non valga per nessuno, sono perso completamente. Voi ricordate, nella società mediterranea del primo secolo questa questione dell'onore era fondamentale. E c'erano alcuni che la passavano malissimo, perché? Perché perdevano l'onore. Vedove, orfani, i poveri. Pensate, come diceva Don Giorgio, no? Il povero Zaccheo, no? Bastonato dai suoi connazionali, questo venduto all'impero. Ma invece Gesù ha ricomposto, ha tolto quella divisione di onori, no? È stato molto bello che oggi il parroco ha detto, ha ridato la stima a Zaccheo, anche questo è figlio di Abramo. Ma c'è quella tentazione, Paolo ha avuto anche la tentazione di diventare addirittura Dio. Voi vi ricordate a Listra, mi sa che è stato a Listra che ha guarito una persona, mi sa che un ragazzo, è successo a Listra, ha fatto un miracolo, Paolo, la gente del posto, guardate che cosa ha fatto, cioè questo deve essere un Dio, quindi portiamo delle offerte, i sacrifici per questo che è un Dio. Come ha reagito Paolo, che a volte aveva anche un po' il suo... dovete imitarmi a me, ma no, non era autorreferenzialità questa richiesta di imitare a lui. Ma come ha reagito Paolo in questo momento? Volete farmi Dio a me? No, non l'ho concesso, niente calendari, niente travestimento di cowboy. Paolo non voleva essere una pozzar dell'evangelizzazione, non voleva. Ricordate anche a Corinto che c'erano delle fazioni, no? No, che questi sono di Paolo, che questi sono di Apollo, vediamo chi è il più importante. Paolo ha detto no, tutti noi non siamo che collaboratori di Dio. Dio è colui che fa l'opera. Monsignor Fisichella diceva ieri nell'Eucaristia, il narcisismo non va con i cristiani, ma è dura. Una delle cose più dure è imparare l'umiltà. E atteggiamento fondamentale dell'evangelizzatore è questo che ci insegna la preghiera di Dode, di Dossologie. Atteggiamento fondamentale è l'umiltà. Noi non lavoriamo per noi, noi non lavoriamo perché vogliamo il bel riscontro da parte della gente, perché vogliamo il plauso della gente, lavoriamo per gloria di Dio, per Lui, non soltanto per Lui. E oltre a questa idea c'è anche un'altra realtà che è bellissima. Voi sapete che nella lettera agli Efesini Paolo comincia, come al solito, con il suo ringraziamento, ma anche con un inno che è molto bello, un inno cristologico, e non lo leggiamo tutto, leggiamo appena un versetto, perché Paolo sta raccontando, cioè, tutta l'opera, perché Dio ha fatto tutte queste cose belle con gli uomini, perché tanta bontà, tanta misericordia, cioè qual è lo scopo di tutto questo? Paolo?
In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo.
Paolo risponde una domanda bellissima, cioè, a che serve evangelizzare? Qual è lo scopo ultimo dell'evangelizzazione? Perché evangelizziamo? Perché annunciamo Gesù? Perché vogliamo che la gente creda in Gesù? Perché abbia la fede? Certo, perché abbia la fede, ma a che cosa serve la fede? Per la salvezza, no? Cioè per vivere una vita da cristiani, se vogliamo essere come i bambini, ma perché, no? E a che cosa serve una vita cristiana? Per questo, per essere lode della sua gloria. Cioè Paolo sta dicendo che lo scopo ultimo dell'evangelizzazione è una vita, non un'azione, una vita che possa essere gradita a Dio. Che la vita del credente e la vita della comunità possa essere gradita a Dio. Di questo si tratta. Che la persona, certo, creda in Gesù, ma credendo possa convertire la propria vita, a convertirla in un modo tale che questa vita piaccia non agli uomini, di nuovo il tema, no? Ma che sia una vita gradita agli occhi di Dio. Nella lettera ai Corinzi, per esempio, la seconda mi sa, Paolo usa immagini molto belle, il vaso di Creta, la lettera, voi siete lettere, una lettera di Cristo, e c'è un momento in cui dice, voi siete profumo di incenso. Pensate, la vostra vita deve essere un profumo gradito a Dio. E con questo Paolo sta intendendo, una vita gradita a Dio non è quella che sa pregare continuamente. Paolo invita alla preghiera incessante, a pregare sempre, ma Paolo fa riferimento specialmente alla vita morale, cioè all'intera vita. Si tratta di vivere in un modo tale che continuamente da noi stia emanando questo buon profumo che sale verso il cielo e che piace a Dio. Come si chiama questo profumo? Profumo Abele. Non comprate mai il profumo Caino, che è quello puzza di brutto e non piace tanto. Vi ricordate, no? La scena dell'Antico Testamento, no? L'umo, il fumo, l'incenso che sale. Quindi, che cosa ci insegna la preghiera di lode, la dossologia? Ci insegna che l'evangelizzatore deve essere umile, e ci insegna che lo scopo ultimo dell'evangelizzazione è far sì che gli uomini diventino una offerta gradita a Dio. Punto numero 3. Qua vi invito a considerare la preghiera di, come si dice, di richiesta, sì? Dove si chiede, e la preghiera di intercessione. È molto bello perché lo stesso Gesù ci ha insegnato a pregare per chiedere. Forse c'è qualcuno che dice, voi state sempre chiedendo, non chiedere tanto a Dio. In spagnolo c'è una parola un po' dispettosa per chi chiede tanto, il pedigüeño, no? Che sta a chiedere sempre, basta. In italiano come è?
Lamentoso.
No, lamentoso è quello che si... che si sta lamentando. Se io dico... Sì, pescuante.
Questuante.
C'ha soldi per me, signore? C'ha soldi per me? Sì, un questuante, no? Sta sempre a chiedere, no? Cosa possiamo fare se siamo figli di Dio? È una preghiera validissima. Gesù ci insegna per il Pater Noster. Sono tante richieste, no? a Dio. San Paolo, nelle sue lettere, in quei riferimenti sparsi alla preghiera, chiede a Dio e chiede anche ai cristiani che chiedano, per tanti motivi. Per esempio Timoteo dice, prega, intercede per le autorità, per i capi, per i re, chiedi per loro. Ma quando Paolo chiede, la grande maggioranza delle richieste riguardano a ciò che noi possiamo dire il processo di evangelizzazione. Questo è molto interessante perché Paolo ha in mente tutto il processo di evangelizzazione. Paolo chiede a Dio il dono della conversione, che le persone possano abbandonare la loro vita, gli idoli, e passare a un nuovo stile di vita. Paolo chiede che la parola di Dio sia conosciuta, che la parola di Dio, usa il verbo correre, che la parola di Dio corra, continua a correre, no? Velocemente, che il Vangelo possa estendersi, no? È successo così. Paolo chiede, questa è una preghiera molto frequente, chiede il dono della, come si dice, salvezza, no, fermezza, di rimanere salvi nella fede, salvi, ecco, ben ancorato, radicato qui nella fede. Ma anche chiede che le persone, i credenti, possano crescere e raggiungere lo scopo la parola perfezione agli esili, per esempio, dirà, erano già radicati, salvi nella fede, ma tendete alla perfezione. Cioè, come se non bastasse il credere in Gesù e l'essere salvo nella fede, ma bisogna continuare a crescere. Due immagini ci possono aiutare, che sono usate anche dall'Apostolo. L'immagine dell'atleta, quindi un atleta può essere molto ben allenato, stare bene con il suo corpo, con le sue forze, va bene, questo è già tanto. Ma di che cosa si tratta? Si tratta che vada e partecipi alla corsa, che corra e che cerchi di raggiungere la meta. Cioè, non basta l'essere salvi nella fede, bisogna anche crescere, bisogna correre a raggiungere la meta, tendere alla perfezione. Un'altra immagine che usa San Paolo, l'immagine della casa. La casa in 2 Corinzi, per esempio, se siete edificati nel fondamento di Cristo, va bene, ma costruite la casa. Cioè, non basta avere il solido fondamento, ci vuole costruire la casa. Quanti piani ha la vostra vita cristiana? E mezzo forse. San Paolo dice, ma state attenti a come costruite, perché voi potete costruire col fieno, con il legno, con la paglia, ma potete costruire anche con l'oro o con pietre preziose. Quale casa resterà dopo il passaggio del fuoco? Colui che è costruita con delle cose belle, no? Con elementi forti, no? Quindi costruite la vostra vita di cristiani con queste cose preziose, che secondo me sono le virtù. Ho studiato teologia morale, quindi faccio pubblicità un po' al mio campo di studio. Ma capite? Cioè, nell'evangelizzazione non basta favorire la conversione. Quello è un passo, va benissimo. Nell'evangelizzazione non basta che la persona che si è convertita abbracci la fede e creda nel Signore Gesù. Questo va bene, ma non è sufficiente. Nell'evangelizzazione serve che la persona si radichi sempre più in Gesù, ma che cresca sempre di più. La crescita. Dobbiamo stare attenti, perché a volte nell'evangelizzazione si dimentica quella dimensione della crescita. Ci accontentiamo un po' con, vabbè, questo già convertito, ci crede in Cristo. No. Bisogna anche curare, accompagnare la crescita. E così faceva San Paolo. Le stesse lettere di Paolo sono un segno della cura, della preoccupazione di San Paolo, cioè per non abbandonare a coloro che avevano già abbracciato la fede. E sapete come San Paolo, sempre secondo San Paolo, cioè tra quell'essere salvi in Cristo, sapete che cosa aiuta a crescere? San Paolo parla molte volte della conoscenza di Cristo, della conoscenza. Conoscere il multiforme mistero di Dio e di Cristo. Sempre si può approfondire. E questo è il senso, per esempio, della catechesi, della catechesi che deve accompagnare tutta la vita cristiana, non soltanto la catechesi di iniziazione alla vita cristiana, ma anche la catechesi come formazione permanente. Ricordo che a Bogotà, anni fa, quando il vescovo ha deciso di di avviare i processi di formazione permanente per il clero, un prete, io ero seminarista, un prete detto, ma che questa formazione permanente, se noi abbiamo già fatto il seminario, noi abbiamo già fatto il seminario, non abbiamo bisogno di questa formazione permanente, si sentiva già formato, ma questo non è di cristiani, perché? Perché secondo San Paolo c'è sempre la possibilità della crescita, tendete alla perfezione. Ci sono tanti testi con questa chiave di lettura, se voi andate alle lettere di Paolo troverete questi spunti, vedrete che è vera quella preoccupazione di Paolo per tutto il processo dell'evangelizzazione, che sia Dio a accompagnare con la sua grazia l'intero processo di evangelizzazione. E San Paolo parla agli Efesini:
per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha origine ogni discendenza, in cielo e sulla terra, e che vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore mediante il suo spirito.
Rafforzati nell'uomo interiore, rafforzati, continuo.
Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza e la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmati di tutta la pienezza di Dio.
Un esempio: radicati, comprendere, conoscere, colmare pienezza, tutto il processo di evangelizzazione, e una preghiera che fa San Paolo inginocchiato per la sua comunità. Quindi magari anche noi come evangelizzatori possiamo affidare a Dio, cioè l'intero processo di coloro che accompagniamo, il processo proprio personale di crescita nella fede, nella perfezione cristiana, e di coloro che Dio ci invita ad accompagnare. E finalmente stiamo per concludere. Io avevo pensato introdurre anche questo come una premessa, perché voi sapete che lo Spirito Santo è protagonista, no, del Nuovo Testamento, della Chiesa, no? Cioè, è fondamentale. Paolo prega sempre a Dio, non prega mai allo Spirito Santo, ma Paolo prega sempre a Dio mediante il mediatore che è Cristo, perché Cristo è sempre il mediatore, ma nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è fondamentale nella vita del cristiano. Leggiamo, ascoltiamo questo testo della lettera ai Galati, che è bellissimo, che lo troviamo anche nella lettera ai Romani, Galati 4.
E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei vostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba, Padre.
Questo testo ci aiuta a capire una cosa che secondo me è molto importante. Ci aiuta a allargare la comprensione della preghiera cristiana. Cioè, perché la preghiera cristiana non è soltanto, cioè, l'azione che faccio io come credente di mettere da parte un tempo, uno spazio per incontro con Dio, per dialogare con Lui, per essere io, no? In un modo consapevole, no? A parlare con Dio. Ma questi testi in cui Paolo parla della presenza dello Spirito nei credenti ci fanno capire che la preghiera è anche l'azione costante dello Spirito Santo nella vita dei cristiani. Siamo posseduti dallo Spirito Santo che continuamente sta spingendo la vita del credente verso Dio. Poco fa ho visto un documentario molto bello sugli oceani, sul mare, sugli oceani, una cosa bellissima, cioè, l'oceano è immenso, gli oceani sono immensi e anche molto molto profondi, molto profondi. E mi parlavano di come c'è un sacco di movimento nelle profondità degli oceani che poi si riversano sulla superficie, le correnti oceaniche. Io pensavo, è più o meno quello che vuole farci capire Paolo, cioè che noi non siamo soltanto uomini nella superficie, nel momento in cui noi siamo consapevoli, ma siamo molto di più e ognuno di noi è una profondità molto vasta, una profondità tan grande di cui manco noi siamo i padroni totalmente. Perché lì, nel fondo dell'oceano che ognuno di noi è, cioè, scorrono, solcano questo, c'è un sacco di cose, di emozioni, di sentimenti, di pulsioni, sono tante cose che noi non riusciamo manco, cioè, a essere padroni di questo, no? Volete programmare, potete programmare per esempio i vostri sogni? Questa notte sognerò che sto nel quarto anno del programma di formazione delle cellule. Vediamo se capita, no? Quelle cose non dipendono da noi. Io sono sicuro, per esempio, che mentre ho parlato o mentre durante la messa, sono sicuro che voi non siete stati al 100% attenti. Sono sicuro che c'è stata qualche distrazione, che forse il pensiero di qualcuno di voi è volato al nipotino, alla nipotina, a un familiare o a un'altra cosa, per caso è cominciato a pensare in un'altra cosa, un'altra distrazione. Che ne sappiamo noi dei sentimenti che in questo momento premono il nostro spirito? Qua sembriamo tutti tranquilli, tranquilli, belli, no? Ma forse c'è qualcuno qua con un'angoscia, no? Un'angoscia che come una corrente oceanica sta lì, una situazione forse complessa che riesce a capire o che non riesce a capire. Cioè, non so perché faccio tante cose belle, ma non mi sento felice, non mi sento in pace. Questa angoscia che non so qual è la causa. San Francesco di Sales la mette più dura, perché lui non fa la comparazione con l'oceano, ma San Francesco di Sales dice: Homo microcosmos es. Ogni uomo è un microcosmos. Sapete ciò che è il cosmos, no? Cioè, finalmente dopo 35 anni una navicella è riuscita a uscire dal sistema solare. Non è niente, no? Del cosmos. Cioè, ognuno di noi è una vastità di cose. E San Paolo sta dicendo che lo Spirito Santo viene ad appropriarsi di tutta questa realtà, di ciò che Sant'Agostino chiamerebbe l'intimior meo, il più intimo di me. Da lì sta operando lo Spirito Santo. E così come a volte scattano in noi questi sentimenti, queste emozioni, queste pulsioni, San Paolo sta dicendo: non preoccupatevi, che se avete fede, se credete, lo Spirito Santo comincerà anche a fare questi scatti, abba, 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 di così per caso, senza tanta programmazione, di sentire il desiderio di Dio, di sentire il desiderio di pregare, di invocare a Dio, di ringraziare a Dio. Perché? Perché lo Spirito Santo sta in noi e prega in noi. Ai Romani diceva: lo Spirito Santo viene in aiuto della nostra debolezza, perché noi non sappiamo pregare come conviene, perché forse nella nostra superficie noi stiamo pregando per una cosa, ma lo Spirito Santo giù nel fondo sta dicendo: senti, non è questa la priorità in questo momento della tua vita. Ricordati che tu hai chiuso questa storia con questa persona che ti era cara. Tu pensi che è finita, hai buttato la chiave e che stai tranquillo, ma lo sai che non stai tranquillo. E stai pregando per altre cose. Prega piuttosto per questo, per ritrovare la chiave, per riaprire quella porta, per riconciliarti. Finché quello non succeda, la tua preghiera non sarà tanto coerente. Quindi è lo Spirito Santo che prega in noi. E per questo è importante per noi come evangelizzatori sensibilizzare le persone riguardo questa realtà che è viva e operante di Dio in noi. Finisco con questo aneddoto di San Paolo che lo troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli. San Paolo arriva a Efeso, bello, contento, si trova lì alcuni discepoli, dice Luca, negli Atti degli Apostoli, chiacchiera con loro, come vi va con lo Spirito Santo? Chiede Paolo, no? E questi, con chi? Con lo Spirito Santo, come andate con lui? A chi è questo Spirito Santo? San Paolo dice: ma non avete mai sentito parlare dello Spirito Santo? No. E che cosa fa Paolo? Ma subito, ma avete ricevuto quale battesimo? Ah, il battesimo di Giovanni. No, chi evangelizza fa questo? No, subito. Battesimo nello Spirito. E subito li ha battezzati. E qual è stato l'effetto immediato di questo battesimo? Questi 12 sono partiti a pregare in lingue e a, come si dice, profetare o profetizzare? Profetare e a profetare, dice il libro degli Atti. Che importante è il battesimo. C'è un uomo di bianco che si chiama Francesco che insiste molto in questo, no? Vi ricordate qual è la data del vostro battesimo? Perché? Perché da quel giorno siamo posseduti dallo Spirito Santo, non nella superficie, ma nella nostra profondità, nel nostro interior mio. Non siamo soltanto noi che preghiamo, è lo Spirito Santo che prega in noi, che ci aiuta a pregare a Dio. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Grazie. Mi ero preparato a memoria l'ultima citazione e volevo farla ripetere a proposito che dicevi Papa Francesco, la facciamo ripetere a tutti, come fa lui. Ultima citazione da Tessalonicesi 5:19, l'ho imparata a memoria, è lunghissima. Non spegnete lo spirito. Non ho sentito, dice il Papa.
Non spegnete lo spirito.
Lasciatelo pregare, è aggiunta mia, ma di Paolo è: non spegnete lo spirito. Non spegnete lo spirito. Una bella conclusione, grazie Paolo. E Pippo.
E ora possiamo andare dalle suore per la cena e per l'adorazione.